Sesta domenica di Pasqua. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 15, versetti da 1 a 29. Nella prima comunità cristiana vi sono due correnti, potremmo definirle così. E fra i cristiani allora molti erano ebrei che avevano riconosciuto Gesù come il Messia atteso e alcuni di questi volevano mantenere i precetti della legge ebraica, tra cui la circoncisione essenzialmente, e insegnavano come questo fosse necessario anche per i cristiani di origine pagana. E questo creava una divisione all'interno delle comunità cristiane. Ed ecco che Paolo e Barnaba andarono da Antiochia a Gerusalemme a consultare gli apostoli rimasti lì. E gli apostoli si riunirono e diedero questo messaggio. E parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Il rischio della divisione si è manifestato così come una rivendicazione degli ebrei cristiani, alcuni di essi, che avanzavano la pretesa di far aderire anche i pagani, cioè i cristiani di origine pagana, ai precetti della legge ebraica. E insegnavano e insistevano come secondo loro questo fosse necessario per essere cristiani, per essere veri cristiani. Questa prima divisione fu superata grazie agli apostoli rimasti a Gerusalemme e di cui abbiamo appena ascoltato la risposta sulla questione posta da Paolo e Barnaba, che li hanno consultati. Per noi oggi alcune di queste parole degli apostoli, se prese alla lettera, suonano incomprensibili. Quando abbiamo ascoltato astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati, cosa può voler dire per noi oggi questo ammonimento? E dobbiamo ricordare che al tempo in cui parlano gli apostoli si offrivano ancora nel Tempio di Gerusalemme, che non era ancora stato distrutto, sacrifici per la purificazione dei peccati. E questo era secondo la fede ebraica. Ma nei paesi pagani che circondavano la terra di Giuda vi erano i sacrifici di animali offerti agli idoli e alle statue degli dèi nei santuari. Inoltre, gli ebrei consideravano e considerano ancora oggi che il sangue è la vita donata da Dio alle creature, dunque non era lecito cibarsi di carne se prima non se ne svuotava il sangue sul suolo, perché così potesse quella vita ritornare alla terra. E per noi oggi tutti questi riferimenti, le carni offerte agli idoli e il sangue, apparentemente non hanno nessun significato. Siamo però invitati a chiederci se in realtà nella nostra fede non vi sia qualcosa che assomigli a questi animali, a queste carni di animali offerte agli idoli, per esempio. E se non vi sia appunto qualche forma di idolatria, anche se oggi non ci accade certo di offrire sacrifici agli idoli, intesi nel senso quello intendevano allora gli apostoli. Ma quali possono essere i nostri sacrifici offerti agli idoli? Possono essere l'attenzione, l'ascolto, la sottomissione, i favori offerti a qualche idolo moderno, a qualche elemento della nostra vita, della nostra società attuale che è diventata per noi un riferimento importante. Possiamo citare la tecnologia, per esempio, oppure qualche potere umano che ci gratifica, rendendoci però dipendenti, togliendo libertà alla nostra vita. È la nostra coscienza. Ed ecco perché questo è un motivo di riflessione sempre valido. Quell'ammonimento dato dagli apostoli che apparentemente ha valore, ha senso solo in quel tempo in cui è dato, credo che sia sempre valido e che possa essere appunto un motivo di riflessione per noi, per l'autenticità della nostra fede. La seconda lettura è tratta dal capitolo 21 dell'Apocalisse, versetti da 10 a 14, da 22 a 23. E l'Apocalisse è l'ultimo libro della Bibbia. Non dimentichiamo quindi che siamo qui nel penultimo capitolo di tutta la scrittura biblica. Ed ecco, leggiamo alcuni versetti. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima come pietra di diaspro cristallino, e cinta da grandi alte mura con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Ed ecco, di fronte a questa Gerusalemme celeste, così come ce la descrive l'autore dell'Apocalisse, possiamo dire di essere di fronte all'icona del regno. E questo è il senso della Gerusalemme celeste, che non è, ancora una volta è bene ripeterlo, la visione della fine dei tempi, ma è davvero l'immagine della vocazione della storia umana che è seminata in noi fin dal principio ed è già presente nella nostra fede vissuta e vissuta nella Chiesa. Come abbiamo ascoltato, in essa vi sono 12 porte e 12 basamenti, e 12 è il numero degli apostoli, come pure quello delle tribù di Israele. In questa vera icona del compimento di tutte le promesse vi è il cuore stesso della Chiesa, che non è chiamata ad essere un tempio, nel senso in cui noi lo intendiamo, una realtà istituzionale, una gerarchia, ma la dimora della presenza di Dio. Anzi, se ascoltiamo bene questi ultimi versetti che ora leggerò, ci rendiamo conto che c'è una prospettiva nuova. In essa non vidi alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. E quindi ci rendiamo conto che non vi è un tempio all'interno della Gerusalemme celeste, all'interno, proprio nel cuore di quello che è l'essenza del regno, non vi è tempio, perché sono il Signore e l'Agnello, il Signore Dio e l'Agnello il suo tempio, e Lui la nostra dimora. È come se in questo compimento di tutte le promesse che si realizzano nell'Agnello ci fosse un ribaltamento del nostro vivere la Chiesa come tempio o come tabernacolo. In realtà questa dimensione terrena del regno è reale, autentica. La presenza dell'incarnazione nel mondo è rappresentata proprio dall'immagine della Chiesa come dimora e quindi come tempio. Ma il regno che viene e che è già presente in noi sarà il nostro ingresso definitivo nella vita di Dio, la nostra piena comunione con Lui. E questo avviene entrando dalle 12 porte che sono le tribù di Israele, in quella Gerusalemme celeste che poggia sui 12 apostoli che sono i testimoni della verità del regno e del compimento delle promesse. La vera Gerusalemme è dunque l'unione delle promesse rappresentate dalle 12 porte delle tribù di Israele e del loro compimento, raffigurato nei 12 basamenti che sono gli apostoli. La Gerusalemme celeste è unità e non divisione o separazione o distinzione nel senso di discriminazione. E attraverso di essa noi entriamo a far parte della vita di Dio che ci attende e ci accoglie nel suo mistero di pienezza e di unità. Ed è questo il tempio che ci attende, la pienezza della comunione e della nostra unità in Lui. Il Vangelo è tratto dal Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetti da 23 a 29. Gesù disse: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Osservare, cioè ascoltare, custodire e vivere la parola del Signore è un atto d'amore verso di lui. È il frutto dell'amore per lui, che non è un semplice sentimento o un'emozione, perché i sentimenti e le emozioni passano e su di essi non si costruisce, ma è una scelta, scegliere lui come senso, come fine e come bellezza della nostra vita. Sceglierlo senza condizioni significa collaborare con lui nella sua opera della creazione nuova, che riguarda ogni realtà umana. Dio cerca dimora in noi perché attraverso l'accoglienza di Lui non solo trasforma la vita personale dell'uomo, colmandola di senso e di bellezza, ma attraverso di noi si rende presente nel mondo e nelle realtà che non lo conoscono. Egli ci parla non perché sia portatore di un messaggio, come sono i profeti, i portatori del messaggio di Dio, ma perché è lui il messaggio di Dio, la sua stessa parola in quanto figlio. Ed ecco ancora alcuni versetti. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa. E vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Lo spirito promesso dal figlio, il respiro stesso della vita di Dio, viene quando il figlio avrà compiuto la sua Pasqua. E continua a venire dopo il compimento della Pasqua, perché non è venuto una volta per tutte. È un movimento di venuta costante, sempre nuova, come lo stesso respiro. Ecco gli ultimi versetti di questa pagina. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vada al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Ecco, siamo stati prescelti per un'opera che ci è chiesta e che è la sua in noi, la sua pace. La riconciliazione con la nostra origine, con la sorgente della nostra vita, questa pace che ci viene consegnata passa attraverso di noi, deve passare attraverso di noi, deve essere il segno, potremmo dire, della nostra stessa fede e nello stesso tempo anche queste parole in cui Gesù annuncia il suo distacco dalla terra, dagli apostoli, dai discepoli che lo ascoltano, è un dono che promette la gioia. Ma questa gioia dipende dall'amore. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre. Ecco, cosa vuol dire amare veramente? Vuol dire essere testimoni di una gioia di colui che non vediamo più. Non c'è in mezzo a noi fisicamente come lo fu con i discepoli. Non lo vediamo più. Ma ecco, è nella sua presenza e nella fede della sua presenza, in quel respiro continuo che egli ci ha lasciato e che viene sempre a noi. Questa è la nostra gioia e questa è la nostra pace. E questo è ciò che in fondo siamo chiamati a trasmettere, perché questa è l'attesa di tutti gli uomini. Quella pace che il mondo non dà, non può dare finché non riconosce quale ne è realmente la sorgente.